Allora, io il mio articolo tratta di donne nelle grandi famiglie di banchieri ebrei tra gli ultimi anni del Medioevo e inizio dell'età moderna, secondo diciamo, la data canonica di fine del Medioevo convenzionale. In realtà, come sappiamo, poi è. Insomma, non è che sia proprio così, no? Diviso in maniera. E è stato importante per me poter fare questo articolo perché, almeno per quello che posso vedere io della situazione italiana, sia la storia delle donne che la storia degli ebrei sono state considerate per diversi anni, come delle storie un po', particolari, non la grande storia, non la storia tradizionale, e quindi fare storia delle donne ebree ha questa particolarità di comunque anche far capire che è una storia che ha la stessa importanza della storia, diciamo, dei grandi eventi, no? Delle cose che tutti studiamo anche da ragazzi sui libri. In particolare, diciamo, ho voluto, perché mi sono occupata di donne delle famiglie di banchieri, quindi delle famiglie del ceto più alto, più agiato, perché naturalmente sono le donne per le quali per questo periodo si trova più documentazione, mentre magari le donne che facevano parte delle classi più. Perché non tutti gli ebrei, non tutte le famiglie ebraiche erano prestatori, erano banchieri, esistevano anche ebrei che ovviamente facevano dei lavori, come poi spiegherò invece nel secondo articolo, dei lavori più anche meno remunerativi, più umili, esistevano anche servitori o comunque persone che. Per queste donne invece abbiamo più testimonianze di documenti e nel mio contributo affronto quali tipi di documenti abbiamo per le donne dell'Italia, soprattutto dell'Italia centro-nord per il periodo medioevo età moderna e primissima età moderna. Sono documenti che non sono prodotti direttamente dalle donne. Sono fonti che possono essere fonti pubbliche o fonti, per esempio, private, nel senso di atti notarili soprattutto, che quindi non comportano una scrittura diretta da parte della donna perché non abbiamo, almeno per quello che si sa fino ad ora, non abbiamo, per esempio, diari o libri di ricordanze, si dice in italiano, come invece abbiamo per gli uomini, ma appunto abbiamo solo testimonianze in fonti scritte da altri. In particolare, una delle prime tipologie di fonti in cui si vede la presenza delle donne sono soprattutto i contratti di matrimonio. I contratti di matrimonio ci fanno capire l'importanza di queste figure femminili all'interno di una più ampia politica portata avanti dalle famiglie dei grandi banchieri italiani, che è una politica finalizzata a creare una specie di stato virtuale all'interno diciamo, degli stati territoriali in cui gli ebrei vivono. Questo stato virtuale vuol dire una rete di contatti tra famiglie che gli danno la possibilità di portare avanti delle politiche economiche soprattutto, ma anche delle politiche talvolta anche culturali o comunque di creare delle grandi società e quindi di potersi spostare su tutto il territorio dell'attuale penisola italiana in maniera anche da prevenire tutte quelle situazioni in cui, per esempio, magari la presenza ebraica può essere ostacolata, ci possono essere allontanamenti, per esempio, no? E quindi l'importanza della donna è quella, attraverso il matrimonio, di in pratica di rendere possibili questi legami familiari. E questo si vede bene nei contratti matrimoniali perché noi possiamo, e poi nel testo troverete proprio ora, non vi sto a fare tutti gli esempi con date e nomi che se non vedete scritti magari non. mi dicono, mi dicono poco, ecco, non sono personaggi famosi come magari una regina o che tutti conosciamo. Però ecco, vediamo proprio che talvolta assistiamo alla stipula di più contratti matrimoniali, quindi magari all'inizio una donna viene fatta fidanzare con un uomo. E poi la politica familiare cambia, quindi il fidanzamento viene rotto, viene fatta fidanzare con un altro uomo ancora. E porto per esempio l'esempio di una donna appartenente a una famiglia che io ho studiato bene e che addirittura è stata fidanzata una volta e sposata due, perché insomma in
Avete trovato
base alle...
che si rompe il fidanzamento e che si sposa?
Sì, cioè praticamente a un certo punto il primo fidanzato sparisce. Cioè non se ne parla più, si trova sposata con un altro. Quest'altro uomo però dopo, mi sembra, almeno 2 anni di matrimonio, si ricorda improvvisamente e dice no, ma questa donna non era vergine quando l'ho sposata. Allora la rimanda a casa. Pochi anni dopo lei è sposata nuovamente, cioè in casa la riprendono volentieri perché già probabilmente avevano in
C'è qualche
mente
altra
di
cosa
farla
in comune.
sposare a un'altra persona.
E lei
Ovviamente.
non dice niente, questa
Lei
donna.
dice inizialmente perché è lei che vuole, però forse perché è spinta dalla famiglia, non si sa che vuole rompere il primo fidanzamento, anche perché era stata fatta fidanzare a 9 anni e, no, e era frequente che quando poi...
9 anni, no.
No, 9 anni, che quando poi crescevano alle volte
Cambiava.
non, il ragazzo o la ragazza non, magari non erano, non conoscendosi prima, se non, anche avevano antipatia o cose. E le
Direi.
donne ebree comunque potevano rompere loro il fidanzamento senza, diciamo, ripercussioni o problemi da parte della famiglia. Sempre poi dal punto di vista della politica matrimoniale porto altri esempi riguardo per esempio a secondi matrimoni che vengono sempre fatti, diciamo, concordati dalle famiglie a seguito di una vedovanza. E a questo punto porto l'esempio di una donna che per aderire alle politiche familiari, e potersi subito risposare con un'altra persona, addirittura ha 4 figli piccoli e li lascia subito alla ex suocera, ne lascia la tutela, cioè li lascia a quella, alla nonna paterna, in maniera che poi lei risulta completamente libera e quindi si può risposare, fare altri figli e ricominciare una famiglia
Una
praticamente
nuova vita.
da zero, come se non, cioè, come se non avesse avuto i figli precedenti, per esempio. Poi, però, ecco, quindi i matrimoni, come è immaginabile, sono comunque una fonte che si trova molto diffusa, che comunque i contratti matrimoniali, appunto, però rendono ragione soprattutto delle politiche familiari. Esiste poi un'altra tipologia di documento della quale parlo, che è quella invece in cui si vedono di più dei margini di libertà dal punto di vista della donna ebrea, che è quella del testamento. Perché attraverso lo studio dei testamenti noi possiamo vedere che la tendenza è quella per cui le donne, più degli uomini, tendono ad usare il testamento. Per esempio, per poter lasciare beni ad altre donne più giovani e quindi costruirgli una specie di autonomia economica anche prima che queste donne si sposino, oppure tendono a lasciare i propri beni sia uomini che donne della famiglia che magari invece sono stati in un certo senso svantaggiati in
Svantaggiati.
precedenza dai testamenti maschili.
A me pure
Quindi la
succede.
figura della donna tende a riequilibrare all'interno della famiglia un po' quelle che ritiene siano state delle situazioni
Giuste.
di ingiustizia praticamente. E quindi anche qui poi troverete tutti degli esempi ben precisi che ora non vi sto a leggere. E però un'altra ancora fonte che cito è quella poi dei atti notarili che hanno come protagoniste le donne, che non sono contratti matrimoniali, che non sono testamenti, ma sono proprio atti in cui le donne amministrano dei patrimoni, per esempio. E quindi, per esempio, amministrano un banco di prestito, oppure stipulano degli accordi con le autorità pubbliche per aprire dei banchi di prestito. In tutti questi casi noi vediamo che per la legge le donne devono avere un mundualdo, cioè un rappresentante maschile. Però la cosa interessante che si vede nella documentazione è che spesso proprio quando si vanno a vedere il registro notarile, proprio materialmente, si vede che c'è una piccola nota iniziale in cui la donna nomina un mundualdo, poche righe, proprio un testo breve, e poi subito sotto inizia l'atto vero e proprio in cui si dice: con l'assenso del mundualdo, quindi della figura maschile che ho appena nominato, però poi è la donna che esprime cioè parla, diciamo, tramite il notaio in prima persona, perché è quasi sempre presente, tra l'altro, proprio, quindi non è che manda una persona al posto suo, e che poi alla fine parla di affari, quindi insomma amministra i beni familiari.
Soltanto in un luogo, in generale?
No, è abbastanza generale, soprattutto per l'Italia del centro-nord. Sì. Sì, perché è la legge che lo impone, che comunque ci sia un mundualdo uomo. Questo ci vuole.
Perché per noi è un mondo, per noi
sì, il
retaggio di
mondo, ma sono in alcune zone, sono
centro-nord dell'Italia. Sì, diciamo dalle Marche, Umbria in su.
Zona lombarda.
Io per questo mi chiedevo, perché è tutto l'istituto, il retaggio di Rotary
643.
Sì, 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 ma quello vale sia per le ebree che per le cristiane.
Perché però perché loro trovano una questione territoriale,
nei documenti cristiani, ma in zone che hanno, diciamo, dei retaggi che erano longobardi, perché diciamo
sì,
no, ma
infatti,
da loro ci sono i longobardi, ci sono stati i longobardi nella Toscana,
sì,
in Toscana ci sono longobardi e
certo, sì,
e quindi noi abbiamo a Corleone che arrivano con i lombardi. Quando arrivano i lombardi a Corleone, prima arrivano con Adelasia al Vasto, intorno quando arriva Ruggero. Quindi 1061.
Ma era, sì, io l'ho interrotto, scusa.
No, ma
per capire,
finito,
se era un discorso relativo, perché mi interessava ad alcune aree o
in tutto il centro-nord dell'Italia si trova questa cosa.
Perché il nord è longobardo, per non so, ma c'è i longobardi. La zona del sud dove ci sono i longobardi pure principali.
Perché l'avevo vista come eccezione da me per alcune zone invece.
Sì, 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 no, quindi
sono i longobardi, Maria.
Anche nelle Marche, in Umbria, Toscana, ma anche nel attuale, chiaramente questi sono i nomi attuali, diciamo, delle regioni, ma anche Emilia Romagna, cioè se si trova,
però quella è l'area, quella è un'area lombarda,
esatto.
Noi le abbiamo perché ci abbiamo di lombardi,
dal
nord.
E quindi ecco, la mia intenzione è quella di mostrare questi tipi di documenti che, anche non essendo prodotti dalle donne ebree, però hanno le donne ebree come protagoniste, perché anche dal punto di vista economico, rispetto alle donne cristiane della stessa epoca, hanno una maggiore autonomia economica, anche di amministrazione dei beni familiari. E questo probabilmente perché comunque siccome gli ebrei, almeno nel centro-nord dell'Italia, non sono molti di numero, cioè i gruppi ebraici sono costituiti da poche famiglie in realtà, quindi all'interno della famiglia si sfruttano un po' tutti i componenti della famiglia per poter portare avanti le proprie politiche economiche, cioè escludere le donne dall'economia, dall'amministrazione degli affari avrebbe voluto dire proprio escludere più di metà della popolazione ebraica, quindi sarebbe stata una grossa perdita, ecco. E questo
perfetto,
quanto
molto interessante. E ci sono c'è il linguaggio delle fonti.
C'è il linguaggio delle fonti. Io poi, diciamo, che mi occupo di testamento e contratti matrimoniali, ti sentivo, ah, che bello. E io ho trovato le stesse cose per noi in ambito, ovviamente, anche il discorso del primo matrimonio, che poi certo. Però per questo ti chiedo rottura del fidanzamento, perché Io trovo che fanno un contratto matrimoniale e poi lo trovo sposato con un'altra, però famiglia nobile.
Tra l'altro,
quindi sposato con un'altra, quindi o si è rotto il fidanzamento.
No, sì, in quel caso lì l'aveva rotto la ragazza dicendo non mi
piace più. Interessante che già sanno pure che l'ha rotto, io non lo so invece le motivazioni.
E tra l'altro appunto su questa storia, dopo che abbiamo discusso stamani, voglio ampliare l'esempio, perché l'avevo fatto un po' breve, voglio ampliare questo esempio che facevo prima, perché è interessante vedere come quando il primo marito di questa gentile da camerino dice, appunto, si ricorda improvvisamente, dice già, ma non era mica vergine tipo 2 anni fa,
no? Lei.
Allora lo zio di Gentile, che è un banchiere molto famoso, dichiara proprio che dice d'accordo, noi appunto riprendiamo la ragazza perché dici che non era vergine, e però dice indagheremo parlando con la ragazza,
appunto.
Perché dice va bene, se si capirà che è vero, se io parlando con la ragazza capirò che è vero, cioè prenderò provvedimenti in merito, perché naturalmente insomma la famiglia ha fatto una brutta figura, non è che però dice lui proprio dichiara all'autorità però dice se scopro che invece è stato il marito che ha mentito, allora avrà delle ritorsioni da parte nostra.
Dopo 2 anni si accorge che non era vergine, non ho capito.
Sì, sembra, lo dichiara dopo. Lo dichiara dopo, perché ci sarà stato un motivo.
Stato.
No, vabbè, ma lo dichiara
bene, una cosa.
È quello che dice lo zio, dice ma è cioè
non vengono chiamati. Sì, cosa è successo con il primo marito?
Ma alla fine alla fine alla fine lo zio riesce a far arrestare al primo marito che deve pagare una multa praticamente per calunnia, e poi questa ragazza fa un matrimonio ancora migliore di quello che aveva fatto in precedenza, quindi sposandosi con un banchiere molto ricco.
Oltre quello che stai spiegando, Mafalda, c'è un problema a volte che non si può fare constare le fonti, perché se non c'era almeno da noi la pena di morte, che tanti uomini che erano gay e si sposavano e non consumavano il matrimonio. Io ho studiato con Anna un processo che dopo 4 anni, bueno, la ragazza non si voleva sposare perché lo conosceva da piccolo e lei i suoi sensi gli dicevano qualche cosa, c'era un problema per lei e non lo sopportava, ma alla fine come c'era in pericolo l'azienda perché la madre era vedova e aveva bisogno di sposare la figlia, che avesse un uomo in casa eccetera eccetera, allora si hanno sposato. Questo non era evidentemente un gay, non ha consumato il matrimonio, e allora lei si è andata a casa della sua mamma un'altra volta per dirci ma con questo non sopporto, proprio non lo sopportava. C'è un casino perché lei ha abbandonato la casa matrimoniale, è andato alla sua mamma, le mie famiglie erano e lui è andato a cercarla, l'ha portato a casa e l'ha violata, l'ha violentata. L'ha violentata e lei allora si arrabbia e fa causa contro lui. Allora, in tutti i documenti che avevamo letto non usciva niente, ma il Tribunale della Rota gli dà il divorzio alla ragazza senza dire che lì c'è quello problema. Io pensavo, mamma mia, ma che succede qui perché gli diano il divorzio proprio? Che ci
sì, perché anche in quella mia usciva il divorzio.
Che dicono di no, perché il mio collega mi diceva, no, ma se il divorzio non stava permesso, dico, guarda.
No, ma non è perché è nullità anche da me, però c'è scritto divorzio.
Nullità, divorzio con nullità.
Sì, esattamente. Perché intendono il divorzio come separazione.
Divorzio, no,
è inteso come...
Perché la separazione, sì, separazione, divorzio e divorzio, divorzio significa separato.
Sì, sì.
Perché la separazione è che tu te ne stai separato, ma non sei, sì, ma il matrimonio continua.
No, ma il divorzio, invece, divorzio è che il
matrimonio è sinonimo dell'annullamento del matrimonio, non, sì, è come la separazione.
E anche l'annullamento, che vuol dire che è come se non avessi...
Che ti puoi risposare, con il divorzio ti puoi risposare, con la separazione no.
Allora, guarda, guardando il processo prima, leggevamo a una in alto all'altra, fino che fra le righe abbiamo visto, no? Non si leggeva niente, ma si capisce davvero, e abbiamo fatto una nota che leggessero quello, che era quello il problema, ma non si poteva dire il processo perché lui sarebbe, diciamo, messo in causa e...
Nascondeva le cose.
Insomma. No, no, è che si doveva rispondere, perché sennò lui era morto.
Perché l'omosessualità era...
Era penata con la pena di morte. Diciamo, allora, questo si deve avere conto, perché non può uscire, perché sennò quello è morto, già. Yeah.